Prego, Stefano.
Grazie Luigi, grazie per l'invito che ho accolto con piacere e complimenti per questa iniziativa. Non conoscevo la vostra associazione, APEF, però desidero congratularmi perché non mi risulta che in altre università ci sia un'associazione analoga tra gli emeriti, docenti emeriti, eccetera. Io per ragioni anche di tempo, ma non solo, focalizzerò l'attenzione sul tema della terza missione, che mi sembra sia qualificante, il tema qualificante di questo nostro incontro. E per farlo prendo le mosse da questa considerazione. L'università nasce nel Medioevo, Alto Medioevo, Bologna 1088 e poi a seguire tanti, tanti altri. E nasce sulla base di una distinzione, separazione tra imperium e studium. Questo è bene che ce lo ricordiamo. L'idea, in altre parole, era che l'imperium doveva preoccuparsi e occuparsi dell'esercizio del potere, mentre lo studium doveva occuparsi della ricerca della verità, di una verità declinata in ambiti diversi a seconda appunto dei contesti disciplinari. Questa concettualizzazione dell'università va avanti per alcuni secoli. Quando si arriva alla modernità, cioè a partire dal XV e soprattutto XVI secolo, avviene un cambiamento, e cioè che lo studium si diventa e si pone al servizio dell'imperium. E questo è il punto. Le ragioni le conosciamo. La principale è la mancanza di fondi. Quando ad un certo punto una entità si trova corto delle risorse necessarie a portare a termine i propri obiettivi, sappiamo, e la storia ce l'ha insegnato, come va a finire. Chi per primo, o meglio, tra i primi, ha avuto l'intelligenza di spiegare questo è stato il francese Ernest Renan nel suo libro famosissimo del 1871 intitolato La réforme intellectuelle et morale. E lui descrive esattamente il fenomeno di cui ho risposto, cioè l'università si mette al servizio. Ora, nel mettersi al servizio, due sono le strade che vengono intraprese. Da una parte quella anglosassone e dall'altra quella dell'Europa continentale. La esperienza dell'Europa continentale ha in Humboldt, da cui l'università famosa humboldtiana di Berlino, e che vede lo studium al servizio dello Stato. Mentre nell'esperienza anglosassone, soprattutto americana, lo studium si mette al servizio del mercato. Cosa voglio dire con mercato? Al servizio del mondo delle imprese di varia denominazione che capiscono sin da allora di avere necessità di luoghi di produzione della conoscenza, soprattutto in ambito tecnico-scientifico, per raggiungere gli obiettivi desiderati. Nel caso dell'Europa continentale, e noi in Italia abbiamo seguito il modello humboldtiano. Ovviamente senza rendercene conto, come è tipico di noi italiani, che andiamo sempre a rimorchio di questo o quell'altro, purché venga da fuori, perché tutto ciò che viene da fuori da noi è esaltato. Le cose che invece inventiamo noi, e su questo Napoli avrebbe molto da ridire, vengono accantonate. Ma questa è un'altra storia molto bene descritta da Giacomo Leopardi nel suo meraviglioso saggio di fine Settecento sugli usi e costumi degli italiani, quando dice: Leopardi, gli italiani sono un popolo straordinario, sono tra i più creativi, tra i più innovativi, ma non sanno valorizzare le proprie radici, non sanno valorizzare il proprio potenziale. Questo viene preso da altri che ovviamente in maniera efficiente lo sanno organizzare, esaltare e così. E poi noi importiamo a prezzo maggiorato, si direbbe col linguaggio dell'economista, quello che inizialmente abbiamo esportato. C'è un episodio che rende molto chiaro quanto ho detto con riferimento al modello humboldtiano ed è il seguente: la guerra 1870 tra la Prussia e l'esercito di Napoleone III, come voi sapete, Napoleone III aveva un esercito che era quasi il doppio, come numerosità di mezzi, di persone, eccetera, dell'esercito prussiano. Però vince la Prussia. Perché? Questo è il punto. Perché la Humboldt aveva messo al servizio dell'esercito prussiano tecniche di, o meglio si dice, strategie di intervento militare che si sono rivelate vincenti. È da lì che si afferma l'idea che le guerre non si vincono più con la numerosità e la potenza, ma con la capacità di, che vuol dire sostanzialmente, lui è un anticipatore di quella che oggi chiamiamo teoria dei giochi, cioè dire io devo capire le mosse dell'altro e giocare quindi d'anticipo. In America invece, in Inghilterra, anche per l'influenza della filosofia utilitaristica, non dimentichiamo che l'utilitarismo nasce in terra d'Inghilterra, Bentham a fine Settecento, e lui il grande sistematizzatore dell'utilitarismo, l'università ha un senso nella misura in cui produce un sapere che va a vantaggio appunto del mondo, diciamo, dell'economia in senso lato. Perché bisogna produrre benessere, perché bisogna fare in modo che le condizioni di vita migliorino, eccetera, eccetera. Ecco, quando noi arriviamo alla postmodernità, che è il periodo nel quale siamo inseriti, qual è il problema? Il problema fondamentale, e qui entra in gioco la terza missione, è quello di trovare i modi, che certamente esistono, di far stare assieme in un rapporto di tipo cooperativo e non di tipo o di sudditanza o di dominanza, studium e imperio. Ecco il motivo per cui è nata, a partire dalla dichiarazione di Lisbona del 2007, questa espressione terza missione, che fino ad allora non veniva affatto utilizzata. Cioè si dice l'università non può solamente occuparsi di fare ricerca, e deve farlo, ci mancherebbe altro, e formazione, e quindi insegnamento in tutti i modi, ma deve anche occuparsi di far rifluire all'esterno, cioè all'esterno delle proprie mura, il sapere che ha prodotto. Ecco la terza missione. Ora è evidente che qui nascono problemi, perché il concetto è chiaro, ma la domanda è: questa operazione deve avvenire, come si suol dire, su un piano di parità tra il mondo delle imprese e anche dello Stato e dell'università, oppure deve prevalere il rapporto di sudditanza che per diversi secoli ha caratterizzato l'università? Questa oggi è la grande sfida. Se voi leggete la dichiarazione di Lisbona del 2007, io adesso esprimo il mio parere, le cose non vanno bene. Ovviamente il linguaggio è sfumato, sappiamo tutti usare le retoriche, però sostanzialmente la dichiarazione di Lisbona dice le imprese, le università, soprattutto certi dipartimenti, e non c'è bisogno che stia a specificare perché tutti li capiamo, devono mettersi, non si dice più al servizio, sarebbe stato, ma devono collaborare con il mondo delle imprese. Delle imprese pubbliche o private non importa qui. Qui non è un problema di diritti di proprietà. Però capite anche voi cosa vuol dire collaborare. Questo è il punto. Perché un conto è collaborare, altro conto è cooperare. Non si capisce perché continuiamo a confondere la collaborazione. Anche gli animali collaborano fra di loro, sapete. Ma solo gli esseri umani sono capaci di cooperare. Perché l'opera è diversa dall'azione, come ben sappiamo. Ecco allora qual è oggi la sfida che io intravedo. Quali allora principi potrebbero essere indicati per avviare su basi nuove questo rapporto di autentica cooperazione tra i due mondi? Primo, bisogna che le imprese capiscano che la responsabilità sociale dell'impresa, che è stata di per sé una notevole conquista, non basta più. Voi sapete che l'espressione corporate social responsibility nasce negli Stati Uniti nel 1953, ad opera di un economista non particolarmente noto che si chiamava Bowen. E l'idea era: l'impresa socialmente responsabile è quella che non fa del male, non inquina, non sfrutta gli operai, non fa questo, non fa quest'altro, non evade le tasse e così via. Cioè la responsabilità sociale è tutta declinata in negativo, solo che molti ancora non l'hanno capito, ci vuole pazienza. Cioè anche se le parole cambiano, ma con la responsabilità sociale si chiedeva all'impresa di non fare cose che pur avrebbero aumentato i profitti. Vi ricordate la famosa frase di Milton Friedman? L'unico fine dell'impresa, cito a memoria, massimizzare il profitto ad ogni costo, perché se avesse detto fare profitti è ovvio, è chiaro che un'impresa deve fare profitti, ma massimizzare i profitti ad ogni costo vuol dire non preoccuparsi delle esternalità negative di un tipo o dell'altro e così. Ecco, quello che occorre chiedere al mondo dell'impresa oggi è di passare alla responsabilità civile dell'impresa. Cioè l'impresa non solo non deve fare certe cose, ma deve fare in positivo tutta una serie di azioni che vanno nella direzione del bene comune. Con la responsabilità sociale non c'è bisogno di parlare di bene comune. Questo è il punto. Ecco perché, come ha detto Luigi in apertura, non si ha, come si è persa quasi traccia. È per forza. Perché con la responsabilità sociale io chiedo alle imprese di stare nel loro ambito e appunto di ottemperare quei criteri. Con la responsabilità civile l'impresa deve farsi carico di quel che non va nella società di cui è parte. Non può dire io faccio il mio mestiere, il mio dovere. Se vedo che il sistema sanitario va a rotoli, se vedo che il sistema scolastico fa acqua da tutte le parti e così via. Ecco allora, non ho tempo di dilungarmi, ma è il primo requisito. Bisogna che noi chiediamo, ma non noi accademici, tutti, alle imprese di diventare civilmente responsabili. E spiegando che il passaggio è dal concetto di responsabilità in negativo a quello in positivo. Secondo, bisogna però chiedere al tempo stesso alle università pure di innovarsi e modificarsi radicalmente, perché è troppo facile dare la colpa agli altri. Noi siamo specialisti, noi italiani, nel dare sempre le colpe agli altri. In concreto, cosa vuol dire questo? Vuol dire che le nostre università devono recuperare quel concetto che venne elaborato per primo 2200 anni fa, 300 anni fa, da Aristotele. Fu lui a coniare la parola. Qual è questa parola? Conazione, che risulta dalla crasi tra conoscenza e azione. E l'idea della conazione, l'idea aristotelica, è che la conoscenza, quale che essa sia, deve essere messa al servizio dell'azione, e l'azione non può essere esperita se non sulla base della conoscenza. C'è un pensiero del filosofo Henri Bergson, francese, molto bello, che fa capire meglio di ogni altra cosa questo concetto. Dice, scrive Bergson: pensa come uomo d'azione e agisci come uomo di pensiero. Questa è la connessione. Bisogna che le università capiscano che devono trasformarsi radicalmente, perché nelle nostre università è ancora valida la separazione tra il momento conoscitivo e il momento dell'agere, dell'agire, dell'azione che trasforma la realtà. E poi è chiaro che ci sono eccezioni qua e là, ci sono docenti che cercano con altri colleghi, ma questo è sempre esistito, io sto parlando in generale. E questa è la grande colpa che io rivolgo a tutti i ministeri dell'università, tutti. Che non hanno capito niente, perché pensano di risolvere il problema universitario dando un po' più di soldi, mettendo un po' più di strumenti, ma che sciocchezze sono queste? È l'impianto filosofico dell'università che deve cambiare, perché praticare la conazione vuol dire recuperare la categoria dell'educazione, e l'educazione non è l'istruzione. Uno può essere istruito ma non educato, perché come sappiamo educere in latino vuol dire tirare fuori, mentre istruire vuol dire mettere dentro. Terzo, perché vedo che sono rimasti 3 minuti e mezzo, è bisogna però che chiediamo anche alla società civile di mobilitarsi, di fare un passo avanti. Quindi ce n'è per tutti, per le imprese, per l'università e per la società civile. Cosa voglio dire? Poi probabilmente parlerà dopo di me Giorgio Vittadini. Questo vuol dire che la società civile, le organizzazioni della società civile, o come recita l'articolo 2 della Costituzione, i corpi intermedi della società, devono recuperare la consapevolezza che la sussidiarietà, che riguarda tutti, ma tocca loro metterla in campo. Purtroppo i nostri mondi, siamo al terzo settore, sono ancora timidi. Concettualmente lo capiscono, ma non sono in grado. Io potrei portarvi delle testimonianze, ma cui ero presente, di gente che aveva quasi paura di citare la parola sussidiarietà e soprattutto di chiarire che sussidiarietà non vuol dire collaborare, ma vuol dire coprogrammare. Questa è la differenza. Cosa me ne faccio di un ente che collabora col comune, con la regione o la provincia per far questo e quell'altro? Io voglio che questi soggetti entrino nelle stanze dove si prendono le decisioni, in condizioni di parità, come dice appunto la sentenza 131 della Corte Costituzionale esattamente di 2 anni fa, che è una grande sentenza rivoluzionaria, in cui si parla di coprogrammazione e di coprogettazione. Quindi il mondo del terzo settore deve svegliarsi, uscire da quel complesso di inferiorità venato anche da ideologismi, perché noi lo sappiamo, perché la società civile di cui noi abbiamo bisogno non è la società civile in senso hegeliano. Voi sapete cosa dice Hegel, il grande filosofo tedesco? La società civile, dice, esiste intanto in quanto è parte dello Stato. E meglio ancora, la frase che lui scrive è che lo Stato è ciò, è l'ente che invera la società civile. E poi dopo ci meravigliamo di vedere in giro le dittature. Ma per forza! Ma da quando in qua lo Stato, cosa vuol dire inverare? Deve dare la parola di verità alla società civile. Noi vogliamo un concetto di società civile che ha il suo centro nel personalismo. Personalismo vuol dire che mettiamo al centro la persona, che assieme a altre, in rapporti di relazionalità e in adesione ai valori che ognuno deve essere libero di praticare, formula progetti che porterà poi al tavolo della coprogrammazione assieme ad altri. Ho finito il tempo e quindi devo dire che qualcuno potrebbe dirmi, ma questo può, io sono certo che sia, non so dire quanto tempo ci vorrà ancora, ma perché la situazione attuale è insostenibile. Le università, se vanno avanti così, saranno, ma io vedo, io continuo a insegnare, 3 corsi pur essendo in pensione da anni, parlo, vedo con i miei colleghi, sono tutti disperati. Disperati in che senso? Che non hanno più speranza, che tirano avanti e ormai si sono ridotti a delle macchine pensanti che devono scrivere i papers, i libri per fare carriera e poi finisce tutto lì. Quando poi si è raggiunta la carriera non si fa più niente. E vogliamo parlare di terza missione in questo modo? Ecco allora perché quando si viene a toccare con mano cosa vuol dire veramente la terza missione, sono certo che una via alternativa verrà presa. E siccome noi italiani, quando capiamo una cosa, chiudo con questo. Recentemente ho un dibattito con il rettore della Georgetown University di Washington, Georgetown University, e si parlava di queste cose. E sono rimasto colpito quando lui dice: l'idea che noi abbiamo di università è, beh, la dico in inglese, tanto lo conosco, research, formation, terzo, service to the common good. Ho detto, complimenti, cioè servizio al bene comune. Cioè nel loro statuto, nello statuto di quella università si dice questa università fa ricerca, ed è, tutti sanno cosa vuol dire, si occupa di formazione, e tutti sanno, ma anche del servizio al bene comune. Ho detto, mi complimento e tanti cari auguri, vorrei che anche le nostre università avessero qualcosa del genere, ma prima o poi vedrete che ci riusciamo. Grazie. Grazie Massimo. No, quello che dice Massimo è di centrale rilevanza. Elinor Ostrom, scritto quel che ha scritto e di cui Massimo ci ha riferito proprio perché non era un economista, era una scienziata politica. Perché se fosse stato un economista che opera dentro il mainstream, non sarebbe mai riuscita a scrivere. Poi le è stato conferito il premio Nobel dell'economia nel 2009, ma proprio perché, per mettere in evidenza qual è allora il punto. Il punto sta nella partenza, e cioè nell'assunto antropologico. Ma fin tanto che il ragionamento economico è basato sull'assunto hobbesiano, secondo cui homo homini lupus, ogni uomo è un lupo nei confronti dell'altro, come si fa a parlare di beni comuni? Come si fa a parlare? È impossibile, matematicamente impossibile. Perché se io so che voi siete dei lupi famelici nei miei confronti, primo, non mi potrò mai fidare di voi. Secondo, dovrò erigere muri di protezione. Ed è quello che stiamo osservando a livello nazionale, soprattutto a livello internazionale. Però c'è un altro assunto antropologico, che è nato, guarda caso, a Napoli. Per quello che io dico, i miei amici napoletani andranno all'inferno, perché non hanno fatto tesoro di quello che loro hanno inventato. E qual è questo assunto? Homo homini natura amicus, che vuol dire ogni uomo è per natura amico di un altro uomo. Questo era l'illuminismo napoletano, che non ha nulla a invidiare all'illuminismo francese, laicista, eccetera, eccetera. E beh, il problema è che poi, per le note ragioni, è stato messo in disparte. Allora, quello che noi dobbiamo fare, per rispondere a Massimo, è di cambiare il paradigma. La parola paradigma è una parola greca che significa sguardo, lo sguardo con cui si osserva la realtà. Se noi osserviamo la realtà, come diceva bene prima Vittadini Giorgio, e secondo cui gli altri sono dei lupi che ci vogliono fregare, cioè, è ovvio che svilupperò non solo modelli teorici, ma anche una forma di agire che è di conseguenza. Ma se io parto dall'idea invece che poi anche tra amici si può litigare, come sappiamo, però se io dico che voi siete miei amici potenzialmente, farò di tutto per alimentare i rapporti di amicizia. Ed è quello che, ma adesso questo è un altro discorso, quando io parlo con i miei amici, il grosso danno che è stato fatto al Mezzogiorno d'Italia e a Napoli è tutto qui, solo che voi continuate a non accorgervene. Non è che vi hanno portato via questo, quell'altro, eccetera, vi hanno portato via la vostra radice culturale, che era superiore. Questo è il punto. E voi dovreste, come dire, combattere la vostra battaglia giusta su questo. Perché? Perché non è accettabile che una popolazione, una comunità locale vasta così, si veda espropriata del proprio modo di pensare. È inutile che vi faccia la storia perché la sapete. Voi dovete reclamare questo. E anche in questo il ruolo dell'università è importante. La terza missione, che è quello di restituire ai territori quel che spetta loro. Perché sapete cos'è il neocolonialismo, no? Santo cielo. No, noi siamo abituati a pensare che io ti ho portato via un pezzo di terra, ma quelle sono stupidaggini, ma cosa volete che sia? Il problema nasce quando ti porto via l'anima. È tutto lì. Quando ti porto via la fiducia. E voi sapete che fiducia viene dal latino fides. E fides in latino era la corda. Era la corda che univa tra loro le persone. Se ci sono le corde, le persone si fidano, fanno affari, non c'è bisogno di ricorrere a stratagemmi, avvocature varie, eccetera, per proteggersi, è da lì che nasce il processo di sviluppo. Ecco perché le università del Sud, mi aspettavo, insomma, io coltivo sempre, che alzassero un po' la testa, ma perché devono essere succube di un paradigma che non appartiene alla loro cultura? Adesso che questo paradigma fa acqua da tutte le parti, non è solo Stiglitz che ormai lo riconosce, ma potrei citarvi decine di premi Nobel dell'economia che lo riconoscono, perché quel paradigma dominante ci ha rovinato a noi come agli altri paesi e così via. E tutto perché si parte con il piede sbagliato. Grazie. Io adesso però bisogna che scappi, che avete, Luigi mi ha detto che alle 7 si finiva e quindi. Io purtroppo devo, ho un altro collegamento, quindi ancora qualche minuto posso restare. Comunque, complimenti per la vostra iniziativa. Voi continuate e abbiate l'orgoglio delle vostre origini, che non vuol dire la vanagloria.
Grazie,
Non è la vanagloria. Voi dovete recuperare le vostre radici per metterle al servizio anche degli altri.